Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Viaggi, Cose e Città. Oggi con me un ospite che non conosco personalmente, ma è stato uno di voi ascoltatori che ha deciso di contattarmi. Infatti sono veramente molto contenta di dare la parola a Lorenzo. Ciao Lorenzo, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti, molto piacere. Grazie per avermi invitato.
No, sono stata veramente contenta, anche perché dei posti di cui parleremo oggi, e vi do un piccolo spoiler, faremo due puntate con Lorenzo, quindi non perdetevele. Andremo a parlare del Libano. Quindi, visto che non è proprio magari una meta così diretta per noi europei, ti volevo chiedere che cosa possiamo visitare e che cosa possiamo fare di divertente in Libano.
Beh, allora, il Libano è un paese molto particolare, perché è un paese che ha conosciuto un passato abbastanza recente di grande splendore, anche economico, anche c'era una città molto europeizzata, la chiamavano Beirut, la capitale del Libano era la Parigi d'Oriente, del Medio Oriente, che poi, al quale poi è seguito in tempi più recenti, ci sono state guerre civili, la guerra con Israele, crisi economiche, per cui adesso la situazione è abbastanza difficile, ma diciamo che attraversando il Libano, viaggiando in Libano, parlando con i libanesi, rimane questa idea di comunque un luogo che ha molto a che fare con l'Europa, certo, e molto a che fare col Medio Oriente, quindi è proprio il mix, diciamo, dei due mondi, ed è quello che mi ha sempre affascinato. Io sono stato due volte in Libano. La prima volta era il 2018. Dopo il 2018 c'è stata una grande protesta, una sorta di rivoluzione non violenta contro il governo, al quale poi è seguito purtroppo nel 2020 l'esplosione al porto di Beirut, che probabilmente molti ricorderanno.
Sì, sì, sì.
Per cui ci sono stati grossi sconvolgimenti e sono tornato 2021, due anni fa. Quindi diciamo che posso anche parlare di un, tra virgolette, prima e dopo di questi due eventi importanti. Comunque, a prescindere da questo, uno arriva in Libano, generalmente uno arriva a Beirut. Beirut è questa città stupenda che ha una storia millenaria, come gran parte del Libano, che poi in realtà parliamo del Libano. Il Libano è un paese piccolissimo, è un paese che è grande come l'Abruzzo, cioè metà Lombardia, diciamo.
Ecco.
Eppure in questa piccolezza c'è un mix di storie, di culture, di religioni, di periodi della civiltà, dove è nata la civiltà, perché il Libano è il paese dove risiedevano i Fenici. Fenici parliamo di 3-4 mila anni prima di Cristo, quindi dove è nato l'alfabeto, dove è nato il commercio, dove è nata la navigazione. Dopo i Fenici sono stati i Greci, poi ci sono stati i Romani, poi ci sono stati i Bizantini,
gli
Arabi.
Sì, esatto, insomma. Quindi insomma un paese ricco di storia che l'ha portato poi a diventare quello che è oggi, no?
Esatto, e infatti ci sarebbe tante cose da dire, tante cose anche interessanti. Anche il sistema politico che c'è in Libano, che poi è criticato, è un sistema particolare, perché siccome ci sono, diciamo, 50%, grosso 40%, diciamo 40% cristiani, 40% musulmani, proprio io, non prendetemi alla lettera, diciamo, per dare un'ottica più o meno di come funziona. Poi ci sono delle comunità che seguono questa religione che si chiama Drusi, che è una sorta di mix cristiano-musulmano con cose indiane, della metempsicosi, della trasmigrazione delle anime, una cosa molto particolare, gli ebrei. E comunque il sistema politico si regge sul fatto che ogni confessione religiosa, quindi sunniti e sciiti all'interno dei musulmani, devono eleggere dei membri per avere questa parità, diciamo, di valore all'interno del Parlamento, teoricamente.
Mm-hmm. Sì.
Quindi tutto un paese molto interessante soprattutto, secondo me, a livello di studio della civiltà, della gente, dei popoli. Comunque, Beirut. Uno arriva a Beirut, ci sono i voli da tutta Europa, costano magari un po' di più delle low cost, però ci si riesce ad arrivare. E anche solo sorvolare Beirut è stupendo, perché è una città costruita, sembra un po' Liguria, perché sei tra montagna e mare. Quindi ci sono poi queste rocce davanti, queste scogliere bellissime. E dall'alto si vedono, c'è tutta una parte della città che era quella, diciamo, la parte ricca degli anni 80, degli anni 70, 80, dove ci sono questi grattacieli fantastici che sembra di essere quasi a Dubai. Nonostante quello fosse molto prima di Dubai. Dubai nemmeno esisteva quando fu costruita quella parte di Beirut. E poi ci sono tutte le parti intorno che sono, hanno più lo stile, diciamo, medio orientale, queste casette un po' più piccole, queste, questo, questo, anche questo verde con la montagna, con eccetera eccetera. Uno, una persona che fa un giro a Beirut rimane sconvolto, perlomeno questo è stato l'effetto che mi ha fatto la prima volta che ci sono stato, perché ti ritrovi da situazioni di mercato arabo, souk, viuzze, a Ferrari che sfrecciano per la strada, Lamborghini, boutique di Louis Vuitton e Gucci.
Quindi una città molto eclettica, insomma, no? Che passi
estremamente da... eclettica, mm-hmm. Estremamente eclettica. Ci sono tante, tante cose artistiche, tante mostre, tante... I libanesi sono persone molto interessanti perché si dedicano molto anche a tutto questo mondo, anche la musica. Beirut era la città di Fairuz. Fairuz fu questa cantante araba che era poi famosa in tutto il mondo negli anni 50, negli anni 60, al quale loro rimangono molto legati.
E quindi comunque c'è, non soltanto, come hai detto tu, no, ti sei tanto focalizzato sulla parte storica e culturale della città, che quindi a seconda di quello che uno ha bisogno, è interessato, a modo e maniera di trovarlo nella città. Quindi se piacciono
Nella sola Beirut, certamente, certo. Certamente, se uno ha interesse nelle religioni, per dire nella piazza centrale, la piazza dei martiri di Beirut, affacciano una moschea bellissima, gigantesca, una chiesa, anche questa bellissima, dalla finestra della chiesa ti si affaccia sul cortile della moschea, che a loro volta si affacciano su delle rovine che ora onestamente non mi ricordo se fossero greche, romane, e questo è tutto in uno spazio ristrettissimo. È proprio il simbolo di questo paese, della cultura di questo paese.
Mm-hmm, quindi poi la coesione, no? La coesione anche di religioni diverse. Ma tornando anche alle attività che possiamo fare, quindi tralasciando magari il lato religioso e il lato storico, tu hai avuto modo di provare delle esperienze che sono tipiche solo in quella zona?
Beh, una delle esperienze assolutamente da fare in Libano è mangiare. Questo va bene che è una cosa che in viaggio si può fare un po' dovunque, ma la cucina libanese è proprio eccezionale, esportata in tutto il mondo, per cui la cultura, cioè i posti dove mangiare, ci sono dei posti dove mangiare la determinata cosa nei quattro angoli della città, dove andare, cosa fare. Poi una cosa da fare, c'è una montagna molto vicina a Beirut, si chiama Harissa, se non sbaglio, e sulla cima c'è questo monastero, c'è una Madonna bianca, la Madonna del Libano, una statua grande che sovrasta tutta la zona sopra di Beirut, e da lì si può anche lanciarsi col parapendio.
Ah, bello!
Sono tutte cose particolari perché il Libano è in una situazione al momento di totale crisi economica, non c'è la corrente elettrica, non c'è la benzina a tratti. Quindi dovrebbe essere un paese poverissimo. Allo stesso tempo, siccome più del quasi il doppio della popolazione del Libano in realtà risiede all'estero, e sono persone che molto spesso hanno avuto successo anche in Europa, in Australia, Sud America, le famiglie libanesi contano su tutto questo flusso economico che arriva dall'estero. Quindi ci sono le persone che paradossalmente stanno bene, guidano delle bellissime macchine perché hanno questo passaggio economico dall'estero, fanno attività divertenti, vanno in barca, ci sono yacht, ci sono quelli col parapendio, ci sono quelli con le motoslitte, perché ci sono poi anche le montagne che sono innevate, le montagne fino a 3000 metri sopra Beirut. Mm-hmm. Quindi sciare, motoslitte, tutto quello che ci possiamo immaginare anche in un paese europeo, in Italia, di poter fare. Solo che c'è una parte di popolazione libanese che purtroppo in questo momento sta soffrendo, tutta quella parte di popolazione che invece sta un po' di qua un po' di là, che vive una vita invece agiata, perché naturalmente un paese così in crisi ha dei prezzi bassissimi, per cui è possibile fare veramente tutto con un portafoglio medio alto.
Esatto. Quindi anche per chi non avesse proprio magari modo e maniera di permettersi un viaggio economicamente molto costoso, comunque il Libano può rientrare dentro.
Sì, però per chi volesse avventurarsi in Libano, allora io la prima volta andai con Couchsurfing, molto probabilmente tanti ascoltatori conoscono, che è quell'applicazione che ti permette di essere ospitato.
Sì, abbiamo presente.
E mi trovai benissimo, perché davvero avevo conosciuto delle persone stupende. Tutti parlano inglese, moltissimi parlano anche francese. Tra l'altro poi, va bene, parleremo magari dopo, la lingua che si parla lì in Libano è particolare e unica.
In che senso particolare e unica?
Beh, perché, allora, il Libano sarebbe un paese di lingua araba, che poi in realtà è diventato anche di lingua inglese e di lingua francese, perché è stato per 40 anni, mi sembra, 30 anni, 40 anni sotto il protettorato francese, e tutte queste tre lingue si sono poi mescolate. Quindi quando senti parlare una persona libanese con un'altra, c'è una parola di francese, una di inglese e tre di arabo, non capisci niente, non capisci che lingua stanno parlando, ti sembra magari di capire l'inizio del discorso, poi però cambia la lingua, quest'altro l'ascolta anche nell'altra lingua, gli risponde in un'altra lingua ancora. È bellissimo, è una cosa molto particolare.
Quindi sicuramente qualcosa che non potremmo trovare in altri posti, ma soltanto...
Ah, direi di no.
Ma soltanto lì. Quindi, giusto per concludere, per cosa vorresti... qual è l'elemento per quale tu consiglieresti di andare in Libano? Un elemento, oltre a quelli che hai già citato, che potrebbe convincere i nostri ascoltatori a andare?
Sicuramente anche quello di rompere tanti stereotipi, perché io... Magari è successo solo a me, ma io la prima volta che sono andato in Libano, onestamente, sono andato perché avevo conosciuto una ragazza libanese che mi aveva un pochino aperto gli occhi, perché nella mia ottica di ventenne in Italia, per me il Libano era un luogo di guerra, di pericolo, di veramente, come dire, non lo so, come farsi una passeggiata a Gaza in questo momento.
Sì.
Per me l'immagine era quella lì, e invece ho trovato un paese meraviglioso, un paese che veramente porto nel cuore e porterò nel cuore per tutta la vita. Ho avuto poi modo di affittare la macchina, di girarlo in lungo e in largo, anche perché, ripeto, è piccolissimo, quindi sì, si fa in fretta. E, davvero, una cosa simpatica, per esempio, l'ultima volta che sono stato era periodo natalizio, era il 20 di dicembre, se non sbaglio.
Quindi giusto quasi un anno fa, più o meno. Cioè,
due anni fa. Mm-hmm. E mi sono ritrovato poi in questa città, perché ho degli amici, fortunatamente lì, mi hanno consigliato, mi hanno fatto questo ragazzo qua, mi ha portato in questa città, Batrun, che è una città, anche quella fenicia, una delle città più antiche della terra, sul mare, e c'era un mercatino di Natale con una folla, e con delle attrazioni, delle luci, delle luminarie, dei banchetti, il vin brûlé, i mercatini, il cibo, i gadget, una cosa impressionante, che mai nella vita mi sarei aspettato di ritrovarmi in Libano a un mercatino di Natale che sembrava di essere, non lo so, nei mercatini del nord Europa, tra un po', a parte che eravamo con la felpetta a dicembre e c'era profumo di hummus, però diciamo c'era questa cattedrale tutta arredata, tutta illuminata natalizia, affacciata sul mare, bellissima. Proprio un posto che consiglierei, ma non è un posto facile, perché allora innanzitutto bisogna avere, secondo me, un po' di esperienza di paesi arabi, perché il trasporto pubblico, l'autostop, il mercato, il trovarsi da dormire, molto spesso non si riesce ad usare i booking, Airbnb, quindi bisogna un po' muoversi tra la gente, chiedere alle persone. La cosa più difficile è sicuramente la situazione energetica, quindi essere consapevoli che non c'è la luce spesso e volentieri la
sera,
quindi non c'è neanche l'acqua calda, e quindi bisogna organizzarsi con i caricatori, con i power bank, eccetera. E un'altra cosa, non da meno, è la questione soldi. Non esistono le banche, cioè le banche non danno soldi in Libano. Possono dare solo, mi sembra, 300 euro al mese. Cioè, anche se una persona ha dei soldi sul conto corrente o hai la carta di credito, non hai modo di usarla, fondamentalmente. Quindi se uno vuole andare in Libano, che si porti dei bei contanti, perché io poi mi sono ritrovato in difficoltà, e l'unico modo che ho poi trovato è stato farmi mandare dei soldi con Western Union.
Ho capito.
Però ho avuto degli atomi, diciamo, ho avuto una giornata di
in qualche modo ti sei riuscito ad arrabattare, ecco. Facciamo così, sì. Che secondo me, allora, come da come l'hai descritto tu, è una città molto eclettica, quindi andare senza pregiudizi, accogliere insomma quello che ci si para davanti e diciamo essere pronti a trovare una società multiculturale, multireligiosa, ma allo stesso tempo anche molto aperta all'Occidente, giusto? Mi pare di aver capito
molto,
questo.
Moltissimo.
Va
sì,
bene,
sì, sì, sì.
Va bene, Lorenzo, ti ringrazio tanto per aver condiviso con noi la tua esperienza e spero che possa aver incitato tanti ascoltatori ad andare a fare un salto in Libano. Grazie.
Me lo auguro anch'io. Grazie. Ciao Rachele, grazie.
E grazie anche a voi per aver ascoltato la puntata. Se vi è piaciuta, lasciate una recensione, condividete con amici e famiglia. Se volete partecipare, inviate un'email a viaggecosicittà, senza accento sulla A, @gmail.com. Noi ci sentiamo presto per un'altra puntata di Viaggi, Cose e Città. Ciao!